L'aquila appare come un mostro con le cuciture di Frankenstein. La ricostruzione non è mai partita. Circa 17.000 persone alloggiano nel piano case, a fronte di un fabbisogno abitativo di 32.000 persone. Almeno 5.000 sono ancora negli alberghi e alloggiati nelle caserme. La maggior parte degli sfollati, perché dopo 18 mesi ancora di sfollati stiamo parlando, si è arrangiata come può. Case di legno, più o meno abusive, parenti, amici, soluzioni di fortuna. I lavori alle case con danni lievi sono notevoli ritardo. Il centro storico è per il 90% inaccessibile alla cittadinanza, presidiato dai militari. In ogni angolo del centro ci sono piantonamenti dell'esercito, elemento che fa percepire alla cittadinanza una volontà di militarizzazione e infantilizzazione. Più della metà della forza lavoro è in mobilità, cassa integrazione o licenziata. Il tasso di disoccupazione giovanile è di 10 punti percentuali superiore alla media nazionale. La ricostruzione sociale non è mai partita. Mancano centri di aggregazione e i cittadini sono disgregati, delocalizzati e depressi.
Benvenuti a Revolver, ragazzi. L'intro che avete sentito penso vi faccia capire dove ci troviamo. Qui in studio, ovvero il nostro studio itinerante, Paola Arianna. Dove siamo, Arianna?
Siamo al Parco del Sole, vicini alla famosa nota Basilica di Collemaggio, e insieme a noi c'è Mattia, che ha letto per noi l'intro.
Mattia è un aquilano, è parte anche di Radiofonica e soprattutto un attivista politico. Buonasera, Mattia.
Buonasera a tutti.
Siamo venuti all'Aquila per parlare dell'Aquila in una maniera un poco rivoluzionaria, diciamo, o diversa. Vogliamo parlare dell'Aquila, di ciò che è accaduto davvero, di come l'Aquila è stata trattata dai media e di quanta distorsione sia stata fatta in questa realtà, purtroppo, in questa tragedia.
E poi volevamo anche vedere con i nostri occhi quello che ci hanno mostrato per mesi i media, dalla televisione, giornali, ma sicuramente non erano riusciti a renderci l'idea di desolazione che si vive passeggiando per le strade della città.
Mattia, quanto ha contato la dose massiccia mediatica che si è fatta all'Aquila?
Beh, direi che ha contribuito notevolmente all'informazione, appunto, riguardo la situazione post terremoto all'Aquila, nel senso che gli italiani sanno ciò che non è vero, non per loro proprie colpe, ma perché è stata mostrata una società, appunto una micro società, una situazione completamente diversa da quella che è in realtà. E la propaganda del governo, ma non solo, di un sistema culturale, ha fatto sì che oggi in Italia sanno tutti che noi stiamo bene, che addirittura si dice che la città sia stata ricostruita, ma come avete potuto vedere, insomma, prima facendo un giro con me nel centro storico, è tutt'altro che ricostruita, anzi è tutto fermo. Quello che è successo a livello di media, a livello di comunicazione, è stato proprio un puntare tutto fin dall'inizio sull'emotività delle persone, cioè già dalle prime ore di diretta, di dirette interminabili riguardo il terremoto, i morti eccetera, si è puntato soprattutto ad avere un impatto emotivo sul telespettatore, un impatto emotivo che ha distolto l'attenzione anche nei periodi successivi, ha distolto l'attenzione da quelle che erano le problematiche vere, che sono problematiche di ordine politico, economico e sociale, e che non possono essere ridotte ad un fatto meramente emotivo. In altre parole, si è puntato su, come spesso succede nei media mainstream, si è puntato sulle lacrime, sulla pateticità, si è puntato sul fatto che gli aquilani erano dignitosi, che poi, insomma, è una parola anche un po' squalificata, nel senso che non significa tutto e non significa niente, che si stavano rialzando. In realtà tutto questo non avviene e i media hanno la loro buona parte di colpa per aver trasmesso una situazione che in realtà non c'è.
Il giorno più lungo, il giorno dell'addio, quando non importa trattenere le lacrime, tutto sembra scorrere a rallentatore. Nonostante gli occhi umidi, la scena è nitida, figure geometriche, nette, tutte queste bare allineate, e poi quelle più piccole, bianche, che stavolta, sì, proteggono i bambini. Tra la gente che cerca un numero, i propri cari, ma anche chi non si conosceva, oggi sono tutti amici, congiunti.
In pratica hanno trasformato una tragedia, una calamità naturale, in un maxi reality dove raccontare solo piccole storie che magari potevano appunto strappare una lacrima o comunque anche compassione, che è sempre un sentimento brutto da trasmettere tramite media, e non hanno parlato veramente di quello che vuol dire trovarsi dall'oggi al domani una città distrutta, il che è lavoro, istruzione, cultura, tutto quello che fa veramente una città.
L'Aquila è una, appare a noi che l'abbiamo visitata per poche ore, io sono arrivata ieri sera e Arianna è arrivata questa stamane molto presto, e appare come un grande bisonte ferito, una città abbandonata, una città fantasma. Perché i media hanno smesso di parlare dell'Aquila? Quanto in realtà ha contribuito a fare bene questa presenza massiccia dei media e quanto in realtà ha cagionato l'Aquila?
Allora, la presenza massiccia dei media può essere in sé un fatto positivo, perché ovviamente porre attenzione su un problema è sempre una cosa positiva. Il problema è come si presenta questa presenza massiccia, cioè non basta parlarne, ma bisogna parlarne con cognizione di causa, bisogna parlarne informandosi e soprattutto in buona fede. I media assolutamente non sono più presenti attualmente sul territorio, che è una cosa anche abbastanza comprensibile, insomma, perché io che ci sto dentro comunque posso capire che non si può parlare sempre di L'Aquila nei telegiornali, però non è un caso il fatto che comunque i media siano spariti totalmente da gennaio-febbraio di quest'anno, cioè da quando bene o male sono state consegnate le prime case del piano case del governo, messo a punto dal governo e Protezione Civile Nazionale. Non è un caso, perché comunque con quelle consegne, con quelle inaugurazioni in pompa magna, lo ricordo per chi se lo fosse dimenticato, la prima consegna c'è stata il 29 settembre del 2009 in occasione del compleanno del Premier. Non è stata fatta a caso, ovviamente, la cosa.
Oggi, 29 settembre, per L'Aquila è una giornata importante. Ci troviamo a Bazzano, dove tra pochissimo saranno consegnate tantissime abitazioni agli aquilani. Oggi presenti il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, Gianni Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo, Stefania Pezzopane, Presidente della Provincia dell'Aquila, e tantissimi altri, tra cui anche Guido Bertolaso. La manifestazione sta per iniziare e allora seguiteci.
Mi trovai sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che lei.
Nel momento in cui si chiude un cerchio, cioè che parte dalla tragedia, passa per le tende, passa per una situazione disagiata e si conclude il cerchio con la consegna delle case. Questo ha fatto sì che nella percezione degli ascoltatori, degli italiani in generale, di chi non è stato qui e di chi non vive qui, è una chiusura del cerchio, cioè una soluzione del problema. Cioè il piano case per gli italiani ha rappresentato la soluzione al problema del terremoto, e quindi se i media non vengono più qui è semplicemente perché non c'è niente da dire, perché comunque la città è ripartita, ci sono le case e quindi si è chiuso il cerchio.
A proposito di media, vi faremo adesso ascoltare una carrellata di titoli dei telegiornali che si sono succedute nei mesi da dopo la tragedia fino adesso, a 18 mesi dal sisma.
Un saluto da Enrico Pulcini. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Roma alle 3:30 circa. La scossa ha fatto tremare i palazzi della capitale. Il sisma ha avvertito anche in Abruzzo e nel centro Italia.
Spaventoso terremoto in Abruzzo, 50 morti accertati, ma ci sono decine di dispersi, decine di migliaia gli sfollati, paesi, edifici distrutti, caos all'ospedale dell'Aquila, i soccorritori al lavoro tra le macerie, un incubo.
Il sisma del sesto grado Richter ha colpito intorno alle 3:30, l'epicentro a Paganica, a 7 chilometri dall'Aquila. Bertolaso, la peggior tragedia dall'inizio del millennio. Firmato da Berlusconi lo stato d'emergenza dopo aver annullato la missione a Mosca. Il Presidente del Consiglio sta arrivando all'Aquila.
Un violento terremoto ha colpito alle 3:32 di questa notte L'Aquila in Abruzzo. L'epicentro è stato localizzato tra le frazioni di Collimento e Villa Grandi e la parte nord della città. Il sisma 5,8 sulla scala Richter, pari all'ottavo nono grado della scala Mercalli, ha provocato vittime.
Scono all'ANSA fonti dei soccorritori. Ti ripeto, 92 morti accertati.
Sono 92 morti e ci sono migliaia di sfollati. Intanto c'è un aggiornamento del bilancio, notizia di pochi istanti fa, i morti accertati sono arrivati a 92, lo riferiscono fonti dei soccorritori, quindi un bilancio che va crescendo, lo ripetiamo, i 50.000 invece gli sfollati, torneremo ad aggiornarvi non appena avremo altre notizie sul bilancio. Intanto cordoglio è stato espresso da molte istituzioni, anche da Presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha fatto rispettare un minuto di silenzio e ha annunciato che alle 18 il governo riferirà alla Camera, ma sentiamo.
La città dell'Aquila, dopo il terribile terremoto che l'ha colpita, cerca di reagire e sgombrare le macerie alla ricerca di qualche sopravvissuto tra le numerose vittime. Il terremoto che ha devastato la città ha lasciato il segno in ogni strada e quartiere.
Il primo paese danneggiato che si incontra venendo da Roma è Castelnuovo. Una piccola rocca appoggiata sulla piana di Navelli, quella nota in tutto il mondo per lo zafferano. Vedete, la parte finale del paese è completamente crollata, si è quasi sbriciolata, come si usava da queste parti nei presepi di cartapesta a Natale. Completamente sbriciolata. Vedete, le case non hanno rette, si sono appoggiate l'una sull'altra e qui ci sono stati diversi morti. Il resto del paese, la parte più nuova, ha retto. Ma questa parte finale, questa che faceva perno quasi intorno a questo bastione, vedete, questa torre appoggiata in una casa, è completamente crollata.
Stiamo vedendo le immagini dopo, probabilmente, ecco, vedete il crollo nuovo provocato da questa scossa delle 19.47, come diciamo noi nel flash, 19.50 più o meno, quella è l'ora.
10 minuti fa una nuova forte scossa di terremoto, queste immagini che stiamo vedendo sono proprio il momento della scossa.
Ascolti record in tutte le edizioni del TG1 nella giornata del terremoto in Abruzzo, il TG1 ha registrato uno share intorno al 30%.
Il capo dello Stato porta con sé il dolore di un'intera nazione per queste vittime. Così anche il capo del governo e tutte le più alte cariche istituzionali. I will make you suffer and I'll
get you, mister. Tra le macerie dell'Aquila, per vedere con i propri occhi i danni del terremoto e la disperazione di chi ha perso tutto, Silvio Berlusconi ha camminato per le vie della città ferita.
In accordo con gli altri leader, un G8 entro anno per vedere quali siano gli ultimi sistemi più avanzati dal punto di vista organizzativo e tecnologico per fare fronte alle conseguenze delle calamità naturali. E credo che questo G8 torneremo qui all'Aquila per tenerlo.
E ricordo che domani mattina io presenzierò alla prima opera che metterà in piedi una parte di casa qui all'Aquila, e sto cercando una casa per venire qui durante il mese di agosto e continuare nella direzione dei lavori.
Sono tanti gli aquilani che, almeno per Ferragosto, hanno preferito non restare in tendopoli. Per chi non è andato via, però, sono state organizzate grigliate, arrosticini e carne alla brace, ma sempre lì, nelle tende, pensando all'autunno. Il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha annunciato che le tendopoli chiuderanno a fine settembre, la scuola riaprirà il 21, senza rinvii. Il piano case, destinato solo a chi aveva un'abitazione classificata inagibile, va avanti spedito. Il Presidente del Consiglio, nella sua 20ª visita all'Aquila, è soddisfatto.
Del paese, tantissime famiglie, tantissimi bambini che sono venuti a vedere il miracolo di queste strutture realizzate in appena 72 giorni. Sono, pensa, 94 villette che ospiteranno già a partire da sabato prossimo ben a 200 famiglie. Il Presidente del Consiglio si è preoccupato di far trovare in ognuna di queste villette un suo messaggio augurale e anche un cesto con
con dei doni, dei cioccolatini, dell'olio, così per un messaggio ben augurante. Berlusconi ha simbolicamente, come dicevi tu, consegnato i primi appartamenti a tre famiglie, consegnando loro le chiavi.
Tra pochi secondi torneremo a un anno esatto da quella tragica scossa. Paolo.
Stanno suonando le campane, ecco. Stanno suonando le campane. Un anno fa quel momento, qualche lacrima e il silenzio, che forse vale più di ogni nostra parola.
Ok, abbiamo parlato in apertura appunto dei media e della politica. Per trattare questa tragedia, la politica e i media hanno avuto una specie di valore simbolico molto forte, ma non solo simbolico ma materiale, pratico. Tant'è vero che il nostro governo, che comunque si basa soprattutto su una realtà mediatica, ne ha fatto un po' una propaganda politica. Quanto in realtà queste case, quanto sono riuscite a coprire l'esigenza delle persone che poi avevano davvero bisogno delle case, quante sono rimaste ancora fuori?
Beh, come si dice, come leggevo nell'intro, le case hanno coperto la metà del fabbisogno abitativo del territorio, almeno per quanto riguarda il comune di L'Aquila, perché poi bisogna parlare del comune di L'Aquila e del cratere. Il cratere sono L'Aquila più i 57 comuni colpiti, piccoli comuni colpiti. Per quanto riguarda il piano case, che riguarda solo il comune aquilano, ha coperto la metà del fabbisogno abitativo, cioè ci sono attualmente 14.000 persone all'interno del piano case, però ce ne sono almeno 25-26.000, e sono dati della Protezione Civile, che possono essere consultabili via internet, che usufruiscono del cosiddetto contributo di autonoma sistemazione, cioè si sono, tra virgolette, arrangiati a modo loro, autonomamente, sperando in un contributo mensile da parte dello Stato, contributo che nella fattispecie è di circa 300 euro al mese e che però non arriva da maggio alle famiglie aquilane.
Parlando sempre a proposito di carenza di denaro, abbiamo visto che in questi giorni anche gli albergatori della costa si sono ribellati comunque a questa sistemazione, che è chiaramente provvisoria, di tutti gli aquilani che sono ancora negli hotel.
Sì, sono quasi 3.000 gli aquilani che sono ancora negli alberghi. Questo è un aspetto molto negativo di come è stata gestita tutta questa situazione, perché comunque dopo un anno e mezzo, anche se fossero anche solo 500 persone, anche solo 20 persone, non puoi far vivere, vi assicuro che non è una, come si dice spesso, una bella vita, delle persone, soprattutto anziani soli, oppure giovani coppie che non hanno avuto accesso al piano case secondo i criteri stabiliti appunto dal comune. Non puoi far vivere delle persone da 18 mesi in un albergo, per di più non pagando quello stesso albergo, perché ci sono tanti hotel che si sono indebitati per poter ospitare, sperando comunque in un rientro da parte dello Stato, e quindi ancora non, i pagamenti sono fermi a dicembre, e quindi anche gli albergatori stessi non sanno come andare avanti, molti dei quali tra l'altro sono anche terremotati LC, perché molti dei 3.000 sono ospitati comunque all'Aquila negli alberghi agibili del comune, quindi terremotato, indebitato è tutta una serie di questioni che non fanno quadrare la situazione, diciamo, rispetto a quello che si sa realmente sul terremoto.
Portate i bambini negli alberghi, lì c'è il mare, fanno la vacanza di Pasqua. Se non avete avuto i lutti, basta, adesso è superato il mare, adesso vediamo, torniamo dentro, ma avete lì, avete la possibilità di fare una bella vacanza sull'Adriatico.
Insomma, diciamo che gli aquilani vivono una situazione di handicap assoluto. Raccontaci un po' le tendopoli. I media ce le mostravano come un'isola felice in cui tutti stavano bene, in cui venivano protetti, questo assistenzialismo assoluto. Tu parli anche in alcune interviste di infantilizzazione. Vuoi dirci davvero, tu che l'hai vissuta in primis a San Demetrio e poi hai visto anche altre tendopoli, com'è stato l'evolversi delle tendopoli e com'era la vita reale nelle tendopoli?
Guarda, le tendopoli meriterebbero proprio una trasmissione a parte, perché c'è tantissimo da dire. Quello a cui posso accennare è sicuramente che nella prima emergenza c'è stata una grande efficienza da parte dei volontari della Protezione Civile, che sono cosa ben diversa dai dirigenti della Protezione Civile. C'è stata un grandissimo entusiasmo nell'affrontare appunto questa emergenza da parte loro, e c'è stata anche una certa efficacia e efficienza nelle azioni che hanno posto. Insomma, hanno creato 170 campi circa, per campo intendo tendopoli. Diciamo, si sono dati da fare. Il problema della vita nelle tendopoli era che appunto, più che una protezione civile, a noi come in altre situazioni in Italia, servirebbe una cooperazione civile. Cioè, nel senso che io e quello che mi assiste in una situazione in cui io sono in crisi dovremmo cooperare affinché io che sono in crisi possa uscire da questa mia crisi, ma con le mie mani invece c'è stata una logica assistenzialista pura, per cui l'assistenza alla popolazione si faceva sostituendosi alla popolazione stessa. Cioè, in altri casi, in altri terremoti, per esempio nelle tendopoli friulane nel 76, c'è stata una sorta di presa del potere, tra virgolette, all'interno delle tendopoli degli abitanti stessi, che decidevano cosa si doveva fare e cosa non si doveva fare. Invece da parte nostra si è stato detto: tu sei scosso, sei sotto shock, e quindi ci penso io a te. E questo ovviamente ha permesso, ha creato un terreno fertile per tutto quello che stiamo vivendo anche adesso, perché comunque nel momento in cui tu mi hai completamente abrogato il mio diritto a riprendermi la mia città, mi hai fatto credere che tu stai facendo il mio bene e che quindi io non posso fare niente da me per il mio bene stesso. Ci sarebbero tanti casi, tanti esempi concreti da raccontare, ma insomma la situazione generale delle tendopoli è stata questa.
Ecco, per esempio, ieri sera eravamo a Cassematte, che è anche il quartier generale dei 332, e si parlava dello sciacallaggio, che è stato utilizzato più che altro per intimorire, per creare diffidenza nei cittadini stessi, perché ieri dicevate che inizialmente la tendopoli era una cosa positiva, la gente si era sentita unita, c'era una sottoforma di solidarietà, che è anche una cosa spontanea che viene subito dopo una tragedia che colpisce tutti e comunque un unico destino. Quindi la politica dello sciacallaggio per quale motivo è stato creato? Quanto ha contato poi in questa disgregazione assoluta nel popolo aquilano, che sembra che una parte voglia ancora lottare, ma l'altra invece si sia rassegnata a questo status di terremotati?
Lo sciacallaggio è uno dei tanti strumenti che è stato utilizzato sia dai media che dalla politica per attuare del terrorismo. Cioè, fondamentalmente è terrorismo mentale, nel senso che io ti dico che ci sono i sciacalli.
Il nome della strada sembra una beffa, Via della Buona Novella. Siamo a ridosso di via 20 Settembre, simbolo del cataclisma, ormai territorio proibito, dove è altissimo il pericolo di nuovi crolli. Seguiamo due pattuglie dell'esercito. Oltre all'opera di soccorso, anche le forze armate sono impegnate nella perlustrazione. Zone come questa, assolutamente deserte, sono tra gli obiettivi privilegiati della faccia sporca della solidarietà, insomma, degli sciacalli.
Per chi non lo sapesse, insomma, sono persone che approfittano di situazioni di crisi per andare a rubare nelle case, eccetera. Io ti dico che ci sono degli sciacalli e quindi io sono autorizzato a proteggerti, perché tu sei sempre scioccato come prima, e quindi io ti proteggo da questi sciacalli. In realtà il fenomeno dello sciacallaggio all'Aquila non è mai esistito. Se andiamo a riprendere telegiornali dei giorni immediatamente successivi al terremoto, vediamo dei servizi lunghi, estenuanti, in maniera molto numerosa, cioè vediamo tantissimi servizi che parlano di questi presunti sciacalli, di gente che andava a rubare nelle case. Non è assolutamente vero, cioè non è assolutamente vero, sono state condannate 5 persone per sciacallaggio all'Aquila, 5 persone, di cui 3 stranieri e 2 aquilani che rubavano del rame fuori a un cantiere di una casa distrutta. E non è giustificabile l'atteggiamento di una presa di posizione che semplicemente giustifica e legittima la posizione che io ho verso di te.
Quindi si parlava anche di tendopoli e del fatto che a un certo punto si dessero dei tranquillanti alla popolazione per non dare fastidio, in maniera tale che non si ribellassero da un certo punto di vista alla situazione anche di abuso, diciamo, degli appalti, abuso mediatico e abuso propagandistico del governo. Quanto c'è di verità in tutto ciò?
Adam, per quanto riguarda il caso specifico dei tranquillanti, io non lo posso dire con certezza perché non ho le armi non ho le prove per dirlo con certezza, e quindi magari andrei incontro anche a denunce che non voglio, o almeno l'ennesima denuncia che non voglio. Per quanto riguarda invece un atteggiamento di pretesa di infantilizzazione della popolazione, è proprio importante questa parola per capire il concetto. Io durante 4 mesi di Tendopoli, insomma, ho visto questo tentativo di soffocare le personalità della gente, fatta un po' in buona fede dai volontari, perché comunque sono molto premurosi, eccetera, un po' anche, diciamo, come atteggiamento indotto da chi aveva addestrato i volontari, perché ovviamente la Protezione Civile è una grande organizzazione ed è un'organizzazione molto strutturata e che ha anche un metodo. Posso fare il caso, non so, di una discussione che ho fatto una volta con un volontario al campo a San Demetrio, dove appunto mi chiedeva se volevo un succo di frutta, e ho detto sì, va bene, cioè ero lì alla mensa a colazione e mi ha stappato il succo di frutta e ho detto no, vabbè, lo bevo dopo, grazie che me l'hai dato, lo vorrei bere dopo. E mi ha risposto che lui aveva delle indicazioni per cui doveva stappare i succhi di frutta per la nostra sicurezza, che è una cosa assurda. Infatti io non ho potuto far altro che ridere davanti a quelle affermazioni, perché a parte non vedo dove ci sia la pericolosità per l'essere umano da un tappo di un succo di frutta di plastica, punto primo. E punto secondo, cioè non devi preoccuparti di me, cioè io me la so cavare, è quello il concetto che vorrei far passare. Io me la so cavare, io voglio soltanto che mi si riconoscano dei diritti come quelli all'accesso dei fondi per la ricostruzione, come quelli all'accesso per l'informazione per quanto riguarda il terremoto, ed è inammissibile che succedano questi casi o che succeda come è successo nel luglio di 2 anni fa ormai, quando ci è stato impedito l'accesso a diverse tendopoli per fare volantinaggio, perché comunque volevamo sensibilizzare l'attenzione degli aquilani riguardo a determinate problematiche. In quel caso io sono stato costretto a volantinare con i carabinieri a fianco, e quindi ovviamente a inibire le persone, perché se io vado dalla signora anziana a dargli un volantino con un carabiniere a fianco, la signora anziana naturalmente non mi dà credito, perché la inibisco, la intimorisco.
Quello che mi viene da pensare è che per vostra sfortuna siete quasi stati un esperimento del governo di politica del terrore, militarizzazione delle città e politica edilizia nonché di appalti. Comunque adesso facciamo un piccolo stacco musicale e riprendiamo subito dopo.
Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande.
grande la città, come viva la città, come allegra la città, come bella la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, i magazzini, le scale mobili, con i faccelli sempre più alti, e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Siamo rientrati in studio e adesso parliamo un po' di politica e di come la politica abbia cavalcato anch'essa questa vicenda. Sicuramente nei mesi successivi alla vicenda si sono alternati sulla passerella di intorno ai media varie personalità politiche, però Mattia, quello che ti chiedo, cosa hanno fatto loro nel concreto venendo nella città e facendosi riprendere dai media?
Guarda, qui è avvenuto di tutto. Cioè di tutto, di tutte le razze, di tutti gli animali possibili, politici e non politici. Sono venuti veramente tutti. Per quanto riguarda a livello nazionale, politici dell'opposizione si sono accorti tardi della situazione e si sono accorti tardi che, a differenza dell'opposizione, che ha sottovalutato la nostra situazione a livello nazionale, il governo è stato furbo a non sottovalutarla, cioè ad utilizzare la nostra situazione come grimaldello per una propaganda nazionale. Una cosa che, diciamo detto in maniera cinica, avrebbe dovuto fare anche l'opposizione, in modo che almeno si scontravano su quel terreno. Invece a questo hanno lasciato correre, non ha fatto assolutamente niente, non è stata presente sul territorio. Per quanto riguarda a livello internazionale, tutti i paesi, per esempio in occasione del G8, tutti i paesi che avevano promesso di darci una mano, di adottarsi un monumento, di adottarsi una comunità, eccetera, eccetera, hanno risposto in pochissimi concretamente alle promesse fatte durante quella passerella che era il G8. Parliamo di Germania, Francia, Kazakistan ha staccato un assegno e quindi ci siamo ridotti male, insomma, perché Kazakistan non sappiamo in che condizioni politiche è, e pochi altri. Per il resto, insomma, anche gli stessi Stati Uniti hanno fatto nulla. La Spagna aveva annunciato in pompa magna determinate iniziative e poi non ha realizzato nulla. Fa comodo venire qui, fa comodo perché fa presa su quelle emotività di cui parlavamo all'inizio, che è scaturita dai media.
Anche la Chiesa farà la sua parte per aiutare nei fatti gli abruzzesi. È la promessa del Santo Padre, affidata alla voce del suo segretario particolare, Padre Georg.
Chiedo al Signore di asciugare ogni lacrima e di lenire ogni ferita.
Bene, noi sappiamo che poi ne parleremo in seguito quando parleremo delle realtà intorno all'Aquila, perché il terremoto non ha colpito solo l'Aquila, che è diventato il simbolo ovviamente del terremoto, ma ha colpito anche tutto il comune intorno, che è il sesto comune, come diceva Mattia, ieri sera, più grande d'Italia. Quindi vuol dire tantissimi paesini come Onna, per esempio, che però è stata adottata dalla Germania, era un piccolo centro.
Io vorrei dire una cosa su Onna, cioè fuori dall'Aquila Onna viene vista come un po' il simbolo, no? Tutti continuano a donare soldi ad Onna. In realtà ad Onna stanno benissimo, perché comunque non è stato detto mai, perché ovviamente faceva comodo dai media, non è mai stato detto che Onna 200 persone ci abitavano, 250 persone ci abitavano, 40 sono morte col terremoto, adesso stanno 200. Qualcuno se n'è andato, insomma, intorno ai 180-200, quindi cioè, ci sono altre realtà al pari di Onna, cioè, che hanno subito dei gravissimi danni e che però non sono state prese ad esempio mediatico, perché appunto siamo sempre al discorso dell'emotività, perché lì comunque c'era il giornalista che ha perso tre figli e c'era la famiglia distrutta, eccetera, eccetera, c'erano le case divelte, quindi era giusto parlare di quello piuttosto che di altro, ma ci sono tanti altri casi.
Ritorniamo sempre dal cuore dell'Aquila, siamo nel Parco del Sole, proprio nel centro storico, si può dire, della cittadina abruzzese, e torniamo a parlare di politica. Io ingenuamente credevo che dopo comunque un abbandono, perché quello che vedo è uno stato di abbandono della città, se si cammina per il centro storico si vede una città fantasma, appunto, come dicevo all'inizio, e avevo immaginato che comunque la popolazione si fosse ribellata al governo, che fosse avvenuta una coscienza sociale e politica, mentre invece la gestione delle tendopoli, questo assistenzialismo, questa infantilizzazione hanno contribuito ad annullare la possibilità di crescere o perlomeno di creare una coscienza sociale, politica e di aggregazione anche del cittadino abruzzese, in questo caso terremotato. Quindi come avviene che esistono ancora sostenitori del governo e gli stessi sostenitori molto spesso non hanno avuto la casa che il governo ha dato ad alcuni, a 17.000 dicevamo appunto, e magari si sono arrangiati, hanno preso quel modo di vivere un poco napoletano dell'arte dell'arrangiarsi, e infatti se si va nelle zone di campagna subito dopo l'Aquila si vedono tantissime baracche sia in lamiera che in legno, costruite con con i propri soldi nella speranza di avere poi un giorno i famosi assegni dello Stato. Come viene che il popolo in realtà non è cosciente del fatto che i loro diritti non erano un regalo, non sono le case di Berlusconi, ma era un diritto del popolo aquilano e non solo dei terremotati avere quella casa?
La coscienza politica di un popolo non si crea da un giorno all'altro, ovviamente. Non appare come una bolla su un corpo dalla notte alla mattina. La coscienza politica si costruisce giorno dopo giorno. Certo, la situazione è cambiata rispetto a un anno fa. Un anno fa la maggioranza della popolazione era a favore di questo governo, delle decisioni prese da parte di questo governo su questo territorio. Adesso non è più così, ma non sono neanche contrari alle decisioni del governo. C'è semplicemente un'area molto generalizzata di rassegnazione. E questo è dovuto a fattori specificatamente culturali, ma che non riguardano solo l'Aquila o i comuni del cratere, ma che riguardano tutta l'Italia. Diciamo che ci si potrebbe allargare un po' a tutto il mondo occidentale. La creazione di una coscienza culturale, politica, civica non nasce appunto dall'oggi al domani, perché manca una cultura della comunità. E quando magari vengono delle persone da fuori città e si meravigliano del fatto che qui non ci siamo ribellati tutti, anche se comunque in parte ci stiamo ribellando, ovviamente, faccio sempre presente il fatto che gli aquilani erano italiani prima del terremoto e sono italiani dopo il terremoto. E in una qualsiasi città, eccetto alcune eccezioni di notevole prestigio, come possono essere la fierezza del popolo friulano o di quello sardo, in tutta Italia succederebbe la stessa cosa che è successa qui all'Aquila, anche perché loro al governo sono stati bravissimi a fare propaganda, sono stati bravissimi a fare un piano case che è proprio l'emblema di una cultura che viviamo, cioè la cultura del brillante, del luccicante e quindi dell'esteticamente bello, che dietro non ha alcunché di contenuto, però è bello. E quindi se è bello, io perché mi devo ribellare delle cose belle, con tutto che sono state fatte anche per me quelle cose belle? E quindi io devo essere devoto alle personalità e al sistema che ha fatto queste cose belle. E in più, chi non si ribella al bello, permettetemi il gioco di parole, chi non si ribella al bello alla fine è un ingrato. Infatti a noi ci chiamano spesso degli ingrati, cioè quelli che hanno ricevuto questi regali, che in realtà non sono altro che diritti, e tra l'altro ricevuti in maniera molto parziale e incompleta, e siamo degli ingrati invece.
Infatti, come abbiamo potuto vedere magari in Dracula di Sabina Guzzanti o anche nella trasmissione di Presa Diretta, proprio basata sulla ricostruzione della città, ci sono le persone che hanno avuto una casa del piano Berlusconi, diciamo, che si sentivano chiaramente a disagio perché comunque avevano trovato, oltre alla spumeggiante bottiglia di spumante dentro il frigorifero, avevano trovato lenzuola, tutto, e si sentivano quasi impauriti nel toccarle, diciamo, nell'usurare con l'uso le cose che gli erano state donate. E poi soprattutto si sentivano quasi ingrati nel dire che comunque non riconoscevano in quelle case quello che era il loro tessuto sociale.
Sì, questo fa parte sempre di della politica del più è brillante, più è bello e quindi è buono anche a livello contenutistico. A questo aspetto filosofico, diciamo, teorico, bisogna unire un aspetto molto pratico, che è quello del più costruisco, più guadagno soldi io, i miei amici, e quindi autoalimento un sistema. Quello è stato fatto qui, perché altrimenti non si spiegherebbero un appalto per esempio di 11.000 euro per torroni, per il piano case. Il torrone è un insomma dolce tipico del luogo, e non si spiegherebbero 4.500 euro di appalto per i cavatappi, e non si spiegherebbero tante altre cose come alcuni elementi di lusso, che però sono visti come una cosa assolutamente positiva, e quindi ci risiamo al consenso degli aquilani nei riguardi del governo. Sono visti come una cosa assolutamente positiva, perché se prendi un italiano medio, l'italiano medio ti dirà che è una cosa positiva che nel momento in cui c'è un terremoto mi danno anche 3 servizi di bicchieri, 18 bicchieri che non ho mai avuto magari dentro casa, e mi danno una casa più bella magari di quello che avevo prima, però distruggendo un territorio, distruggendo una comunità, facendo appalti a dir poco loschi. È una mancanza di lungimiranza, cioè io voglio il bello adesso, non mi importa niente di quello che sarà domani della mia città, io sto bene così.
Ecco, e qui subentra un concetto molto importante. Uno è la delocalizzazione della città, quindi il fatto che non sia avvenuta una ricostruzione, ma una costruzione vera e propria di alte, della new town appunto. Quindi è stato un po' sradicato spostare la gente dalla propria terra per trasportarla in una città ricostruita a pieno, in città dormitorio, perché all'Aquila è rimasto poco, di vita sociale ne è rimasta davvero poco. Tornando invece al fatto delle reazioni a livello politico della gente, se da un lato appunto abbiamo ancora i sostenitori del governo, dall'altro abbiamo avuto ci sono tantissimi movimenti che sono sorti subito dopo la tragedia, e quindi il 332, il movimento delle carriole, eccetera. Vuoi dirci qualcosa di più su questi movimenti? Se hanno ancora vita, se hanno ancora respiro?
Sì, guarda, Onor del Vero, dalla nascita di questi movimenti, quindi praticamente da più di un anno a questa parte, c'è una certa crisi interna dovuta a vari fattori, dovuto al fatto che comunque noi veniamo continuamente delegittimati, veniamo continuamente strumentalizzati perché ci additano come politicizzati o ancora meglio come braccio armato dei partiti di opposizione, cosa che non è assolutamente vera, perché insomma anche prima ho detto quello che penso sulla nostra opposizione di governo. Nel momento in cui però ci sono delle fasce di popolazione che non si arrendono all'idea di vedere questa città completamente smembrata, stuprata, nascono appunto delle iniziative che poi hanno portato a delle manifestazioni che hanno portato a delle proposte. Io su questo punto continuo a battere, perché le grandi critiche che ci fanno, le grandi critiche che fanno di solito ai movimenti spontaneisti, è quello di andare sempre contro e non fare mai proposte. E invece noi con i tecnici, con alcuni comitati di architetti locali, di ingegneri locali, noi abbiamo fatto delle proposte fattive che sono sui tavoli dei politici e che però non vengono assolutamente prese in considerazione, su appunto come ricostruire questa città dal punto di vista materiale, quindi edilizio, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista sociale. Sono delle proposte concrete, cioè sono stati fatti dei master plan, addirittura è stato fatto di tutto e niente viene preso in considerazione, perché comunque non si vuole dare spazio a una ricostruzione che sia dal basso, che provenga dalla gente, da quella stessa gente che si appoggia e si intervista solo nel momento in cui riceve suo malgrado una tragedia come questa.
Anche perché c'è da considerare il fatto che una città non si ricostruisce solo rimettendo sulle mura. Una città è fatta da molteplici aspetti, i quali sono sicuramente anche a livello psicologico, proprio l'umore del cittadino, comunque è anche un problema che chiaramente affligge tutta l'Italia, ma che sicuramente qua si fa sentire molto, il lavoro.
Sì, infatti questo è... questo è un aspetto importante. Insomma, io faccio sempre paragone con una realtà che è quella che conosco, che è quella del post terremoto in Friuli, dove comunque 34 anni fa era sicuramente un'altra cultura anche quella degli italiani. Non c'era la televisione privata che ha contribuito comunque notevolmente alla creazione di questa cultura che viviamo oggi. In Friuli lo slogan era prima il lavoro, poi le case e poi le chiese. Qui si è ribaltata la logica, cioè prima le case e qualche chiesa e il lavoro, se c'è, si vedrà, altrimenti vi arrangerete come potete. Il lavoro è l'aspetto drammatico di questo territorio. C'è una disoccupazione che è almeno 10 punti percentuali superiori alla media nazionale. C'è una disoccupazione giovanile che praticamente coinvolge più della metà dei giovani del territorio. E non c'è un piano di ricostruzione economica. Cioè noi ad oggi è una città che va avanti a stento, cioè che fondamentalmente è morta.
Ok, approfondiremo questi dettagli, o meglio, la realtà della vita quotidiana degli aquilani e di tutto il circondario nell'altro spazio. Intanto vi lasciamo ad uno stacco musicale.
Ho calcolato bene ogni secondo, il tempo necessario è tutto quanto. Ogni minuto è stato decifrato, ogni segnale è stato catturato. Vibra la pelle in una testa vuota, ribolle il sangue e tutto viene su. Passo e ripasso e non mi fermo più.
i piedi si sono squagliati, i gambe sono liberati, uelene si è sprigionata, i stendini sono dolcinati, e cinci cassennati, e il cuore su fracassati, terribili momenti superati, terribili momenti superati, terribili momenti superati.
Rientrati in studio e adesso, come ha anticipato Paola, parleremo appunto del tessuto sociale dell'Aquila che deve essere ricostruito completamente. Chiaramente aggregazione sociale, lavoro, disoccupazione sono grandi questioni che attanagliano, come abbiamo già detto prima, tutti. Però qui sicuramente si è fatta tabula rasa, dato che comunque se la disoccupazione è un problema che affligge chi è un dipendente, qui il problema è anche che anche l'imprenditore, quello che aveva una piccola attività commerciale, non ha più questa possibilità di anche di assumere persone.
Sì, infatti il problema potrebbe essere risolto, almeno quello che stiamo chiedendo fattivamente e concretamente da mesi ormai, con una tassa di scopo. E in tutti i terremoti italiani c'è stata una tassa di scopo dove si chiedeva appunto un piccolo contributo fiscale agli italiani, ma minimo, come può essere per esempio un'accisa sulla benzina, visto che comunque paghiamo accise sulla benzina per la guerra in Abissinia del 36, ancora la stiamo pagando, abolire quella e devolverla a questo territorio, perché soltanto con fondi certi, con certezze fiscali, certezze di entrate economiche, questo territorio si potrà risollevare. Invece vediamo dei piccoli contentini, adesso è stata proposta una zona franca, cioè una zona defiscalizzata di circa 90 milioni di euro, che è una... sono incentivi alla rinascita di un'azienda di media grande dimensione, ma non c'è una politica strutturata. Noi chiediamo anche una legge organica che deve essere approvata dal Parlamento e che appunto coinvolga tutti gli aspetti tra il sociale, economico, la ricostruzione materiale eccetera, che invece non sono stati minimamente tenuti in considerazione. Il tessuto di questa città potrà ripartire soltanto con i soldi veri, e i soldi veri non sono delle pianificazioni come è stato fatto dal governo da qui al 2032, perché non c'è copertura economica, proprio a livello finanziario non c'è copertura economica da parte dello Stato per la certezza di questi soldi, e quindi non possiamo risollevarci in una situazione di continua precarietà. Anche all'interno della crisi, ma le crisi vanno affrontate con misure di politica economica efficienti, efficaci, e invece non viene fatto né in Italia e soprattutto qui, cioè maggior ragione qui.
Ma infatti una delle cose che mi raccontavi ieri è che 900 attività commerciali del centro storico non hanno riaperto, e soprattutto, cosa che grava molto di più adesso sul cittadino aquilano, che tornerà a pagare le tasse, in primis l'ICI, che è un po' una beffa per chi la casa non può neanche più viverla.
Sì, la cosa più assurda è che dal 31 luglio si sono ricominciati a pagare i mutui, cioè le rate dei mutui che erano state sospese dal 6 aprile 2009 fino a luglio appunto si ricominciano a pagare, e la cosa ancora più assurda è che chi paga queste rate dei mutui paga anche gli interessi di quella sospensione, quindi paga rate dei mutui maggiorate perché paga gli interessi alle banche riguardo questa sospensione appunto. Tutto ciò ovviamente in un contesto in cui io sto pagando il mutuo per una casa che non vivo, che non abito. Questo è solo uno degli aspetti paradossali della questione delle tasse. Noi dovevamo pagare le tasse a partire dal 31 luglio, come appunto è successo per i mutui, poi comunque grazie anche alle mobilitazioni che abbiamo fatto ci è stato dato questo contentino di arrivare alla sospensione delle tasse fino al 31 dicembre, però dal 1 gennaio si ripagheranno le tasse in un territorio dove non c'è reddito per pagare le tasse, dove non c'è possibilità di pagare pagare le tasse senza lavoro, senza una certezza, senza attività commerciali, senza attività imprenditoriali. E quindi questo non può essere che uno strumento, quello della mobilitazione, non può essere che uno strumento di lotta, perché noi vogliamo essere trattati semplicemente come negli altri terremoti. In Umbria, l'ultimo grande terremoto che c'è stato in Italia, in Umbria le tasse i cittadini le hanno ricominciate a pagare dopo 10 anni, nel 2007, e rateizzate, e hanno pagato il 40% di quello che dovevano pagare, proprio come incentivo alla ricircolazione, alla rinascita, alla circolazione dell'economia.
A proposito di Umbria, mi viene in mente che comunque L'Aquila, come Perugia, era anche una città universitaria e che quindi anche il reddito, buona parte del reddito sia delle attività commerciali che degli affitti, era portata proprio dagli studenti fuori sede. Puoi darci qualche dato degli studenti dell'università?
Guarda, allora, gli iscritti all'università al 5 aprile 2009 erano 28.000, era una città universitaria che stava crescendo sempre di più e stava rubando, tra virgolette, studenti proprio anche a Perugia. Il fatto che non si paghino le tasse universitarie per 3 anni sta comunque incentivando all'iscrizione, che è stata che ovviamente è calata per motivi fisiologici e che però si è un po' sorretta, e quindi abbiamo adesso 23.000 iscritti dopo 2 anni, insomma dopo un anno e mezzo quest'anno si sono iscritte 23.000 persone, però è un numero abbastanza fittizio, perché col fatto che non si pagano le tasse molte persone si sono iscritte e non frequentano, e comunque c'erano prima 15.000 fuorisede che adesso non ci sono. Non è stata fatta una politica di abitazioni, abitativo per quanto riguarda gli studenti fuori sede, che era l'università, era la prima economia di questa città.
Per esempio, un'altra cosa importante è il fatto che adesso gli affitti nei paesi limitrofi siano cresciuti in maniera sproporzionata, il che nasce anche da un fattore di emergenza in cui in realtà c'è una specie di libero mercato. Allora ragazzi, proprio perché siamo a Revolver, essendo una trasmissione itinerante, ci sono gli imprevisti. Gli imprevisti possono essere di qualsiasi natura, a volte anche cinofila. Torniamo a noi e torniamo, siamo in chiusura oramai, ci sono tantissime cose che avremmo voluto dire sull'Aquila, ma che purtroppo per motivi di tempo, e anche perché comunque fare una trasmissione radio su una cosa così importante è difficile riuscire a mantenere l'attenzione viva. Allora, in conclusione, Mattia, parlando appunto del piano case, del fatto che le persone ovviamente adesso sono un po' lasciate a loro stesse, e delle manifestazioni a cui voi avete preso parte, la manifestazione di luglio, che voi comunque avete sfondato, diciamo, in maniera metaforica ma materiale, via del Corso.
Né elezioni né Domenica delle Palme parevano poter fermare all'Aquila, dove, lo ricordiamo, si sta votando per la provincia, il popolo delle Cariole. Ma la polizia, sulla base del divieto di manifestazioni durante le elezioni, ha sequestrato 3 Cariole e identificato gli interessati. Nonostante l'avvertimento informale dei giorni scorsi dell'impossibilità per legge di manifestazioni in concomitanza con le elezioni, un centinaio di aquilani ieri, componenti dei vari comitati spontanei nati dopo il sisma, si era presentato appunto con le Cariole, poche per la verità regolarmente sequestrate dalle forze dell'ordine. Poi il popolo delle Cariole ha fatto un'irruzione pacifica nel cuore della zona rossa, in piazza 9 Martiri, dove ha cominciato a raccogliere macerie.
Ok, visto che Revolver è itinerante, visto che avete ascoltato i rumori che non toglieremo proprio per rendere la realtà di Revolver ancora più viva e più vera di quello che è in realtà, andiamo avanti, siamo in conclusione ed è una giornata di sole al centro dell'Aquila. Vogliamo lasciare Mattia prima che vada a fare un colloquio di lavoro, perché la vita continua per tutti quanti e soprattutto per gli aquilani, con una sua frase o comunque con un augurio che vuole dare all'Aquila, e soprattutto in vista della manifestazione che ci sarà oggi della FIOM e della manifestazione che hanno fatto a lui, dove hanno metaforicamente, materialmente invaso il centro storico di Roma e dove purtroppo hanno avuto scontri con i cellerini. Quanto continuerete a fare, soprattutto quanta lotta, nel vero senso della parola, continuerà a vivere all'interno del popolo aquilano, e con questo intendo tutti i terremotati?
La lotta ci sarà sempre. Noi siamo convinti che comunque solo lottando per determinati diritti, per determinate situazioni, si può provare ad avere qualcosa. Come è stato fatto a luglio, dove comunque abbiamo ottenuto delle piccole cose, continueremo, e stiamo preparando proprio un'anticipazione per Revolver, perché ancora non esce niente sulla stampa, stiamo preparando per 20 novembre, anche se i tempi sono stretti,
una mobilitazione che questa volta vuole essere nazionale, cioè una manifestazione nazionale all'Aquila con la presenza di tutti i partiti, con l'invito a tutti i partiti, ovviamente senza bandiere, con l'invito a tutti i sindacati, dove appunto noi chiederemo ancora una volta quello che chiediamo sempre, la fine del commissariamento, di cui non abbiamo parlato ma che comunque è anche un aspetto importante, la legge organica che abbiamo messo a punto noi, la restituzione delle tasse solo quando l'economia si sarà risollevata, e insomma tutti quegli aspetti di cui abbiamo parlato in quest'ora.
Sempre in chiusura, Mattia, dato che non abbiamo avuto il tempo di parlare di tutto, vuoi darci qualche indicazione, qualche sito, qualche link che possa permetterci un'informazione più completa?
Sì, ce ne sono tanti di siti nati dopo il terremoto, di blog eccetera, però comunque posso indicare www.332.com, che è il sito appunto del comitato 332, e www.anno1.org, che è il portale che raccoglie le informazioni dell'assemblea cittadina, che è un po' l'unione di tutti i comitati, di tutti gli attivisti cittadini. E in più ovviamente ogni domenica alle 10.35 parliamo di L'Aquila su Radio Popolare Roma, una trasmissione condotta e ideata da Danello Mellani, che è un aquilano che lavora da tempo a Radio Popolare, e dove appunto io faccio parte di una piccola redazione aquilana che manda dei contributi da qui. Quindi comunque quella trasmissione, che è settimanale, tratta interamente dei temi della ricostruzione, quindi chiunque può aggiornarsi via radio.
Ok, ringraziamo Mattia per essere stato con noi, lasciamo L'Aquila con l'augurio che questa città possa vivere un rinascimento presto, anche se purtroppo ciò che abbiamo visto è molto desolante, e vi lasciamo un momento per riflettere. In chiusura vi lascio con la vostra Arianna.
Vi ringraziamo di averci ascoltato e vi ricordiamo appunto di ascoltare anche le nostre puntate precedenti su www.radiofonica.com.
C'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità. Non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole, c'era subito uno pronto a dire: «Che bel tramonto!» Di sera, se la luna faceva più chiaro d'un faro, si lagnava la gente. «Oi boh, che notte bruna! Non ci si vede niente!» Se ridevi ti compativano. «Poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male?» Se piangevi: «Che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere i milioni nella testa!» Chiamavano acqua il vino, seggiola il tavolino, e tutte le parole le rovesciavano per benino. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso. Un giorno, in quel paese, capitò un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto, e senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera, e non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare dalla chiappacani e chiudere al manicomio. È matto da legare, dice sempre la verità. Ma no, ma via, ma va. Parola d'onore, è un caso interessante. Verranno da distante 500 e un professore per studiargli il cervello. La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla Gazzetta della Bugia. Infine, per contentare la curiosità popolare, l'uomo che diceva la verità fu esposto a pagamento nel giardino zoo illogico, anche quel nome avevano rovesciato, in una gabbia di cemento armato. Figurarsi la res, ma questo non interessa. Cosa più sbalorditiva, la malattia si rivelò infettiva, e un po' alla volta in tutta la città si diffuse il bacillo della verità. Dottori, poliziotti, autorità tentarono il possibile per frenare l'epidemia. Ma che, niente da fare. Dal più vecchio al più piccolino, la gente ormai diceva pane al pane, vino al vino, bianco al bianco, nero al nero. Liberò il prigioniero, lo elesse presidente. E chi non mi crede, non ha capito niente. Il paese dei bugiardi, Gianni Rodari.